Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Le 14.00, un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, finalmente ritornata in sede dopo le due puntate mandate in onda da Cannes, una in diretta. Ringrazio Luca Gattuso che è stato in studio qui il primo sabato e settimana scorsa con le voci che abbiamo raccolto al festival. Del festival, dei risultati, dei premi, del palmarès ne abbiamo parlato già tantissimo nei giorni scorsi, quindi non ci ritorno. Ci sono dei film al cinema come Fuori di Mario Martone, a cui abbiamo dedicato tutta la puntata scorsa, praticamente almeno la prima parte, che ritrovate in podcast. Ma nel frattempo i film escono, ce ne sono tanti, tanti al cinema, e cominciamo con questo che non dovete assolutamente perdere e se possibile in lingua originale.
Guardati, guarda che faccia hai. Vai a che fare con i clienti, maneggi il loro cibo.
Vi dico in lingua originale, non che sia doppiato male, però l'interpretazione di Marianne Jean-Baptiste nel film Scomode Verità di Mike Lee è veramente incredibile.
Ma torno tra un po'.
Dove stai andando?
A camminare.
Potrebbero denunciarti di vagabondare con cattive...
Non c'è tanto da raccontare, la storia di una donna segnata dal dolore e dalla rabbia che vive con un marito, un figlio, ce l'ha con tutti, non c'è nessuno che le vada bene. È una famiglia black, come si può dire in maniera un po' anche un po' volgare se vogliamo, però la cosa bella di questo film è come Mike Lee riesca a raccontare in una comunità appunto di neri e nere queste famiglie all'interno di un'Inghilterra uguale, la vivono normalmente. È inutile spiegarlo perché a parole si banalizza, ma vedendo il film si capisce. Mike Lee è un grande, ricordate forse Segreti e bugie, ma ha fatto anche altri film come Turner recentemente, e qui ritorna proprio al dialogo, alla scrittura, all'interpretazione, e lo fa con una maestria incredibile. Andate a vederlo.
Non sai goderti la vita?
Non lo so,
mi preoccupo.
E poi film di Cannes, esce La trama fenicia, anzi appena uscito, Wes Anderson, film pieno di attori e attrici, Benicio del Toro, Scarlett Johansson, c'è anche Tom Hanks naturalmente, Riz Ahmed, Michael Cera, insomma un sacco di attori e attrici.
È il sesto disastro aereo.
Io non so cosa ne pensiate voi di Wes Anderson, anzi se volete potete scrivermelo al 331-6214013 con Telegram, SMS, WhatsApp. Perché ritorna un po' al suo cinema un po' statico, no? In cui gli attori e le attrici sono tanti, sono un po' a volte belle statuine, anche se qui Benicio del Toro nei panni di questo corda, impresario, ricco, industriale, zazzacorda, ritrova un'amicizia, una relazione con la figlia che non vedeva da tanto tempo, e un po' modifica il suo carattere grazie a questo sentimento che la lega alla figlia.
Possibile.
Vabbè, anche questo, se l'avete già visto potete dirmi cosa ne pensate, se no... Oh, auguri.
Con ogni titano e ci fingeremo d'accordo sugli accordi presi. Ma in realtà non lo siamo, non possiamo. Dite.
Testa.
I suoni del sale della terra di Wim Wenders, dopo la morte di Salgado, ovviamente oltre a tutti i ricordi ritorna in sala questo documentario bellissimo, toccante, con i luoghi, i paesaggi e le fotografie di Salgado.
Con luci e ombre.
Quando sono arrivato sul ciglio di questo immenso buco, mi si è aperta davanti in una frazione di secondo la storia dell'umanità. La storia della costruzione delle piramidi, la Torre di Babele.
E poi vi anticipo un film, visto che settimana prossima, come sapete, ormai saremo tutti all'Expo Pipolo Pini per la festa All You Need Is Pop, e quindi anche il palinsesto di quei tre giorni sarà un pochino sbalestrato, no, soprattutto sarà in onda da là, quindi non, Chassis non andrà in onda. Vi anticipo Come gocce d'acqua di Stefano Chiantini, che esce invece il 5 di giugno. E se abbiamo detto che alla trama fenicia c'è il rapporto tra un padre e una figlia, lo c'è anche qui. sono Edoardo Pesce, che si trova in una situazione un po' particolare e viene assistito dalla figlia Sara Silvestro, la madre invece Barbara Chicchiarelli. È una storia nel Lazio, che si svolge nel Lazio. La ragazza è una campionessa di nuoto, però si trova a un certo punto in una situazione particolare col padre, ma particolare perché è doppiamente particolare, non ve lo rivelo perché questo si scoprirà nel film. È un film molto delicato che racconta veramente l'intimità delle relazioni, andando un po' ad esplorare come si sviluppano, e anche la zona vicino a Roma, sul mare, per cui può essere Sabaudia, come può essere Fregene, come può essere Santa Marinella, insomma uno di quei posti lì, ma non viene mai detto. È raccontato con un occhio molto affascinante, cioè il paesaggio diventa protagonista.
Mo che sei qua, ce l'hai il tempo per notare.
Almeno mo che ci sto io, poi non venire. Ci ho lasciato per stare con te.
Tu pensi di sapere tutto, vero?
La colpa di quello che
sei. Beh, dunque, qui lo giustifico, è romano, perché in effetti la storia è molto molto romana. A volte, insomma, ne abbiamo parlato tantissimo, molte volte il romano entra in film che non hanno niente a che vedere, non interessa che ci sia questo. Però in questo caso sì, perché è proprio territorio. E chiudiamo con l'ultimo viaggio di cui abbiamo parlato ieri a Cult, quindi vi rimando al podcast di Cult. Abbiamo parlato con Lorenzo Cevavalla, che è co-regista con Mario Garofalo di questo film, che si può vedere domani alle 11 all'Arlecchino, poi martedì 3 giugno sempre all'Arlecchino alle 16:30, ma che ha avuto un mese di proiezioni, però resta un film indipendente. Ascoltiamo una clip e poi passiamo ad altro.
Se vuoi andare oltre i confini ti ci porto io, però mi devi pagare.
Ce li hai i soldi?
Prenda anche questa.
E come vi dicevo, ne abbiamo parlato già abbastanza del film di ieri. Il consiglio comunque è di seguirlo, perché come ci raccontava ieri Lorenzo Cevavalla, questi film qui sono sempre un po' una sfida. E tra l'altro di questo argomento ne parleremo anche poi tra un po' con Gianfilippo Pedote per un altro film che è in sala con delle proiezioni un po' a singhiozzo. È La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri di Samir, e ne parleremo nella seconda parte di Chassis. Un po' di musica e poi ascoltiamo un po' di interviste a Guido Chiesa e Nicoletta Micheli per il film Per amore di una donna e dell'attrice protagonista Milia Vital.
Allora, chi di études, di travail, chi di taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. 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 Alors on danse.
Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus,
eh ben y'en a encore.
Et cela zic ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante.
La 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 la.
Alors on chante.
La 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 la. La 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 la.
Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. We'll
encore.
Stiamo un po' riascoltando canzoni che abbiamo ascoltato nei film al Festival di Cannes. Questa era Partir un jour, poi ascoltiamo anche l'originale, così avevo voglia di riascoltarle, magari faceva piacere anche a voi. Ora parliamo del film Per amore di una donna di Guido Chiesa. Avevamo parlato con Guido Chiesa qualche settimana fa e avevamo anticipato l'uscita di questo film che è stato presentato al Bifest di Bari. Sono venuti a trovarci in studio il regista Guido Chiesa, Nicoletta Micheli, che lo ha sceneggiato, ha fatto, insomma, la sceneggiatura è stata scritta insieme. Nicoletta Micheli spesso scrive insieme a Guido Chiesa i film, li scrivono insieme, e anche Emilia Vital, l'attrice. Comunque andiamo con ordine, partiamo da una clip del film e poi ascoltiamo l'intervista a Guido Chiesa e Nicoletta Micheli.
Che cosa vuoi, Globerman?
Posso darti una bella vita, una casa, soldi, istruzione per il ragazzo e soprattutto avrai la tua libertà.
La mia libertà? A che prezzo?
Questa è per te.
Tua madre mi ha affidato questa lettera 10 anni fa, quando morì tuo padre.
Non mi sono mai vista così piccola. Perché non me le hanno mai mostrate?
Perché? Devi trovare una donna chiamata Judith. Viveva in un villaggio di campagna. Ha avuto un figlio nel 1935.
Non conosce questo paese. Non sa perché sta cercando queste...
Vabbè, da qui un pochino si intuisce. Stiamo parlando della Palestina degli anni 30, tra i 30 e i 40, insomma, quando era ancora in una colonia britannica. Il libro è quello di Shalev Meir, da cui è stata tratta... Meir Shalev, in realtà. Comunque, vabbè, da qui è stata tratta la sceneggiatura. Ma ne abbiamo parlato appunto con Nicoletta Micheli e Guido Chiesa.
Abbiamo sentito Guido Chiesa non tanto tempo fa, ma avevamo fatto questa promessa di ritrovarci e riparlare di questo film Per amore di una donna, scritto con Nicoletta Micheli. E adesso in studio ci siete in tanti, ma andiamo uno per volta. Sì. E comincerai proprio da Nicoletta. Nicoletta Micheli, co-sceneggiatrice di questo film, tratto da un romanzo. Sì. Se vuoi raccontarci com'è stata questa lavorazione di scrittura.
Allora, siamo partiti da questo romanzo che ci è stato proposto da Maurizio Totti, che era allora il capo di Colorado, con il quale abbiamo collaborato. Guido ha lavorato a lungo ed è una persona molto importante, è stata molto importante nella nostra vita professionale. Proposto in due occasioni diverse a Guido, nel 2000, poco dopo il 2000, e 2010 e poi nel 2018, quando finalmente a una lettura, rilettura da parte sua e lettura da parte mia, abbiamo, diciamo così, compreso quale poteva essere la strada da intraprendere per trasferirlo sullo schermo, cosa che era stata già tentata da Gabriele Salvatores negli anni, insomma, precedenti, senza riuscire a portarla poi a compimento, perché di fatto questo romanzo, che diciamo così sposa una sorta di realismo magico, diciamo, come stile proprio di racconto, è ricco e ricchissimo di eventi anche assolutamente implausibili, quasi magici, cosa che, insomma, non corrispondeva non solo alla possibilità di poi farne un film, no? È difficile realizzare un film a partire da queste premesse, ma poi, diciamo che nel nostro caso, non corrispondeva alla nostra visione anche del cinema, di un realismo che prediligiamo, diciamo così. Quindi dopo alcuni tentativi che comunque mantenevano una certa fedeltà nei confronti del romanzo e che non hanno incontrato il favore dei produttori, abbiamo deciso a un certo punto, comunque io ho, come dire, avuto l'idea di prendere un piccolo personaggio che nel romanzo è appena accennato, una bambina, e farne immaginare quale adulta sarebbe diventata, fare di lei la persona che ci permetteva di andare a incontrare questo passato, a conoscere questo passato, che poi nel libro è raccontato, di questi coloni che negli anni 20-30 sono recati in Palestina, che allora era sotto il mandato britannico, hanno acquistato le terre, hanno fondato delle comunità agricole di stampo socialista, quindi sfuggendo ovviamente da persecuzioni che subivano in tutta Europa, e che hanno veramente portato avanti un esperimento sociale unico nel suo genere e unico per l'epoca. Quindi questa donna americana, nata in quella terra, ma poi, diciamo,
è andata a vivere
da piccolissima, è andata a vivere negli Stati Uniti, torna per conoscere le proprie radici. Quindi la distanza, diciamo, il primo elemento che ci ha veramente allontanato un po' dal libro è stato questo, cioè tutta la linea temporale degli anni 70, che ci ha permesso anche però di vedere in lei, in questa Esther, in questa donna travagliata, spezzata, nevrotica, insomma, di vedere appunto di assumere un po' il suo sguardo, uno sguardo che torna indietro nel tempo e torna indietro nella memoria.
Infatti è un film fatto di rimandi tra presente e passato. Il presente sono, come dicevi, gli anni 70, sì, però c'è questo passato di anni, fine anni 30, sì, in questi territori che ancora erano la Palestina, anche sì, se sotto lo scacco britannico. Sì, sì. Guido, ecco, lavorare di questi rimandi e anche ricostruire un po' quelle zone, dove siete andati, come è stata?
Beh, inizialmente abbiamo fatto dei sopralluoghi ovviamente in Israele per vedere se potevamo girarlo lì, e abbiamo capito che, oltre ad essere molto caro Israele, costoso, la vita è cara, non c'era più niente. I kibbutz, i moshav, queste comunità agricole sono diventate dei bellissimi villaggi, anche residenziali per certi aspetti, molto belli. Ed è molto antropizzata, molto tecnologicamente sviluppata. Anche la Galilea, cioè le zone più rurali, sono veramente diverse da come ce l'avevamo immaginato leggendo il libro. Ma già solamente quando Pasolini è andato a fare negli anni 60 i sopralluoghi per il Vangelo secondo me Matteo, ho visto il documentario, erano diverse, adesso proprio sembra di essere in Brianza. E quindi abbiamo alla fine scelto di girare in Italia, abbiamo fatto vari sopralluoghi su e giù e abbiamo capito che dovevamo cercare un villaggio abbastanza in buono stato di una delle due riforme agrarie, cioè quella del fascismo negli anni 20-30 e quella fatta da Democrazia Cristiana negli anni 50. Perché? Perché costruivano i villaggi su modelli molto comuni in Germania, paesi dell'est e via dicendo, anche negli Stati Uniti, cioè dei villaggi costruiti dal nulla con dei parallelepipedi in cui i contadini andavano lì a lavorare. Ecco, durante il fascismo mettevano anche la chiesa, già la DC non l'ha più fatto.
Dove li avete trovati questi posti?
Quello in buono stato, questi si trovano in tutto il sud Italia, quello in buono stato erano, li abbiamo trovati nel comune di Monreale, vicino a Palermo, in Sicilia. Abbiamo girato di fatti il villaggio in questo chiamato Borgo Pietra, si chiama così. Poi abbiamo fatto degli interni a Palermo e una parte degli esterni a Gerusalemme, in altri luoghi, nel deserto del Negev e altri luoghi in Israele.
Hai lavorato con un cast internazionale, a parte Vincenzo Nemolato, tutti gli altri sono appunto di varie origini, poi parleremo anche con Miriam Vital, che appunto è di origine israeliana. Com'è stato lavorare anche poi in una lingua che non è quella tua?
Allora, gli attori provengono da 10 nazionalità diverse, sono principalmente da paesi dell'est europeo, Ucraina, Bosnia, Romania, qualcuno anche dalla Germania. Solo alcuni di loro sono ebrei, però volevamo attori da questi paesi perché quelli erano i paesi da cui emigravano questi giovani che sono andati appunto a formare i kibbutz e quant'altro. Giovani colti, è importante anche notare questo, non erano per ragioni economiche. Volevano fondare una nuova società nella terra dei loro padri. Comprarono questa terra inizialmente dall'impero ottomano, da ricchi feudatari dell'impero ottomano che consideravano la Palestina nulla, per loro erano servi della gleba. Poi sono arrivati gli inglesi dopo la prima guerra mondiale, quando l'impero ottomano si sfalda, e sono sempre in maggioranza, perché nel frattempo cosa era successo in Europa? I pogrom durante lo zarismo, i pogrom durante lo stalinismo, il nazismo che sviluppa in Germania, questi scappano e fondano queste società. Poi la storia è andata in modo diverso.
Ma infatti oggi questo film chiaramente arriva in un momento particolare. E che cosa significa, cosa rappresenta un film di questo tipo con la lettura di quello che sta accadendo oggi, che poi in realtà sta accadendo da tantissimi anni, ma ovviamente oggi è ancora più intenso?
Beh, ha significato tanto, per incominciare, una cosa, che il film l'abbiamo girato tra la fine del 2022 e inizio del 2023, era pronto nell'autunno del 2023, e dopo il massacro del 7 ottobre e l'inizio della guerra successiva il film non è potuto più uscire, perché festival e distributori dicevano ma è uscita polemiche, magari ci sono delle controversie, magari contestazioni, e quindi non lo facevano più vedere. È vero che ci sono stati, soprattutto a Milano, penso al Cinema Orfeo, che ha dovuto rifiutare per le minacce il documentario su Liliana Segre. Io penso che un film del genere, questa almeno è la mia opinione, può essere prima di tutto un modo per affrontare una realtà che è molto più complessa di quella che oggi viene dichiarata. Ovviamente noi, questa è un'opinione personale, siamo favorevoli all'immediata fine della guerra, alla liberazione degli ostaggi, al consegna delle armi da parte di Hamas, perché adesso la popolazione palestinese, anche loro vogliono più Hamas, che veramente ha creato solo tanti problemi, e il ritiro immediato delle truppe israeliane. E poi che si inizi un dialogo. un dialogo fra le parti che ci sono in entrambe le società, che sono soffocate in Israele da questo governo di destra e in Palestina da governi molto corrotti che hanno controllato soprattutto la Cisgiordania ormai dopo la morte di Arafat. Ecco, sì, sì, è un dialogo, perché si può arrivare a una soluzione, sarà difficile, ci vuole tempo, ma se non si dialoga, se si lascia parlare le parti peggiori dei due popoli, ecco la situazione che ci troviamo adesso.
Ed era, sì, l'abbiamo, è stato un po' troncato, era Guido Chiesa, prima abbiamo ascoltato Nicoletta Micheli, il film è Per amore di una donna, e ovviamente non è un caso che la domanda che gli ho rivolto sia legata anche alla questione in Medio Oriente attuale, sulla striscia di Gaza, e di questo ne ho parlato anche con Mili Avital, che è attrice, è israeliana, è ebrea, vive negli Stati Uniti da quando era molto giovane, ma le idee molto chiare su cosa sta facendo il suo governo e di come opporsi. Ascoltiamola. Mili Avital è la protagonista, è Esther in questo film. Beh, la prima curiosità è che cosa ti ha affascinato di questo personaggio quando lo hai letto?
What I found fascinating is to play a woman who has a very strong internal conflict between what she wants in her life and between where she eventually gets. It was a very adventurous role emotionally.
Le è piaciuto soprattutto interpretare una donna che ha un conflitto interiore, che fa un viaggio interiore, che all'inizio del film non sa quello di cui, ciò che andrà a incontrare alla fine del film. È questo arco del personaggio che l'ha affascinata.
Tu sei israeliana e vivi negli Stati Uniti, giusto? Quindi c'è qualcosa di simile in questo personaggio?
Yes, it's very similar. I left Israel to New York when I was 20 years old, and I never thought I would stay until now, but I did. And I share the same ability to both feel connected to Israel, but also look at it from the outside. It's a very complex relationship, full of love, like you love your family, but you're also able to see it from the outside and feel sometimes uncomfortable with who they are.
Sì, ha un percorso molto simile. Lei ha lasciato per ragioni professionali Israele quando ha 20 anni, non pensando di stare così tanto, invece ancora adesso vive negli Stati Uniti. Questo le ha permesso di avere, come posso dire, una possibilità, cioè di avere due letture, una legata al fatto appunto di essere israeliana e quindi vede con affetto quella terra, quel popolo, ma nello stesso tempo, avendo vissuto così tanto lontano, così tanto tempo lontano, di poterlo vedere con occhi distaccati, esaminare con, come dire, con lucidità la situazione e anche sentirsi a disagio con determinate cose che accadono in quel paese.
Che cosa ha significato sia per il personaggio che per te come attrice questo senso della ricerca delle proprie origini, delle proprie radici? Spesso accade nel cinema, nei libri, ma nella storia di fatto, quella di andare a cercare le proprie origini, soprattutto quando c'è una storia molto forte, molto ricca e dolorosa come la vostra. Per te cosa ha significato?
This role was a gift in a sense that I myself went through a journey, and I think the audience will go through the journey too, confronting pain. Without confronting pain, you can't find hope. And this journey of the Esther, the journey she's going through, is not wanting to confront the pain, going straight into it, feeling all of it, and only through there she finds hope, connection, and love.
Sì, il suo personaggio è dovuto andare a fare un viaggio che la obbliga a fare qualcosa che lei non vuole fare, cioè affrontare il dolore e entrare nel dolore. E quello che accade al personaggio, in parte perché lo vuole, in parte perché è costretta, è andare fino in fondo a questo percorso dentro il dolore, perché è solamente facendo quello che lei può trovare speranza, relazioni umane e anche e soprattutto, quindi, speranza, relazioni umane e amore.
Un film così in questo momento cosa significa? In più tu sei israeliana, sappiamo che sia da una parte che dall'altra, cioè insomma una forma di violenza anche per chi è israeliano e che è per la pace, viene comunque tacciato poi di antisemitismo se è per la pace. Vorrei chiedere un po' qual è la tua posizione e la tua situazione soprattutto, in più negli Stati Uniti che in questo momento anche politicamente è bella pesante.
It's very difficult to be Israeli right now and to be Jewish right now. I want the war to end and I want all the hostages to come back. And I don't support what the government is doing. So it's a heartbreaking time.
È un momento molto difficile per me come israeliana e come ebrea, perché non voglio la guerra, voglio che tornino a casa gli ostaggi e non sono assolutamente d'accordo con quello che il governo sta facendo.
I have the freedom to say that because I am Israeli.
Ho la libertà di dirlo perché sono israeliana, perché c'è una democrazia.
Not just Jewish.
Non solamente ebrea.
When you come from that place in the world, you understand that it is a lot more complicated than what it seems from outside.
Sì, perché venire da quella parte del mondo, visitarla, comprendi che la realtà di Israele è molto più complessa di quello che si vede da fuori.
In a way, my character goes through that journey of seeing Israel as the place of her mother and family, and learning how to embrace the complexity of life, learning to forgive, and learning to be mature, look at the truth and change her path.
Nel film il mio personaggio fa questo viaggio alla scoperta, lo fa perché sua madre glielo ha chiesto, ma finisce col dover fare un viaggio anche dentro quel paese, dentro la storia di quel paese, e sceglie di cambiare, sceglie una strada che la porta a fare una scelta di cambiamento. Nel film è interiore, ma questo è una metafora di quello che dovrebbe accadere in tutte le vite, non solamente nel film.
Immagino che tu abbia ancora contatti, amici, amiche, parenti in Israele e quelli ovviamente contrari a questa situazione. Secondo te cosa possono fare per mobilitarsi? Cioè hanno voce in capitolo?
The people that I know, the Israel that I know and love is right now on the streets. Every single day, hundreds of thousands of people protesting. They are being arrested, they are being chased by others, and they are fighting to change the government, to end the war. They are really crying physically because they are families of hostages and Israel is small. So in a way, we are all very close. Everybody knows a family of a hostage and they are crying on the streets and fighting every day, and I pray for them to succeed.
L'Israele che conosco, che frequento, quello con cui ho relazione e che è un Israele che amo, so è da mesi nelle strade, ogni giorno centinaia di migliaia di persone manifestano per chiedere la fine della guerra, la liberazione degli ostaggi, e sono guidati dalle madri, dai genitori, dai parenti di questi ostaggi, e io prego con loro che la loro lotta, che loro fanno piangendo, letteralmente piangendo, abbia successo.
I want to say that the movie captures the fact that Israel was born out of a trauma. It goes through the trauma. Unfortunately, right now, it's also a trauma and one that we have to survive. And the movie, in a way, is an allegory that is now relevant for this subject.
Il film racconta come quelle persone che si sono trasferite, sono emigrate in quella che all'epoca era il mandato britannico alla Palestina, erano figli di un trauma. Tutta la storia di Israele è fatta da persone che devono elaborare un trauma. Prima le persecuzioni, prima del nazismo, poi la Shoah, e ancora adesso noi siamo alle prese con un ulteriore trauma. Ma quello che il film ci racconta è che l'elaborazione di questo trauma può essere fatta, e può essere fatta per uscire da questa situazione orribile a cui siamo costretti, e però siamo di nuovo costretti a guardare in faccia il trauma, a elaborarlo ancora una volta.
And we have to change our ways to end the trauma for us and for everybody else.
E per noi e per tutti quanti, you mean the other countries surrounding
for everybody, we have to, in a way, I'm taking the idea from the movie, which is you face the trauma, but you also need to act and make a choice. You can't just say, we are all hurting and so we'll kill each other. You have to say, we are all hurting and we need to change something.
Come nel film, dove la protagonista non si limita a affrontare il suo trauma, a vederlo, ma decide di cambiare. Esattamente la stessa cosa è quello che deve accadere in Israele adesso, cioè non basta dire ok c'è un trauma, bisogna anche scegliere poi e agire per cambiare la situazione.
Thank you very much.
Thank you.
Grazie. Grazie.
Grazie, grazie a te.
Ed era Milia Vital, protagonista del film Per amore di una donna, la traduzione, ringrazio anche Guido Chiesa, il regista, per aver tradotto, come avete sentito c'è una parola proprio, lei a un certo punto dice non sopporto quello che sta facendo il governo israeliano e Guido Chiesa ha detto non sono assolutamente d'accordo, ovviamente il senso è lo stesso, però diciamo che non sopporto forse è stata più dura. Vi ringrazio tutti e tre per essere venuti qui, il film è Per amore di una donna.
El estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia, justicia, justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza.
Alle 14:33 minuti a Chassis, sempre sulle frequenze di Radio Popolare, andiamo in Messico. Questa canzone, Canción sin miedo, canzone senza paura, una canzone messicana, Vivir Quintana è chi l'aveva composta, e parla della violenza subita dalle donne. Questo è diventato un po' un inno delle proteste femministe, ovviamente parla delle donne ammazzate per mano maschile. Purtroppo è una canzone che è sempre, sempre, purtroppo, veramente d'attualità. La usiamo per andare in Messico, ma la usiamo anche perché è sempre una canzone importante da ascoltare e da far sentire.
All right, people. Service is open.
Say you'll wait for me.
I'll wait for you.
Sometime soon. We help Pedro with the papers. Get him legal.
Ahí podemos empezar de cero.
In realtà più che andare in Messico andiamo a Manhattan.
Manhattan, in un ristorante dove lavorano immigrati messicani. Praticamente è in mano loro questo ristorante. Il protagonista è Raul Briones, c'è anche Rooney Mara, l'attrice Rooney Mara, che anche lei è una lavoratrice di questo ristorante, ma la maggioranza sono immigrati messicani. Il regista è Alonso Ruiz Palacios, appunto, un regista messicano, ha lavorato molto negli Stati Uniti, ma soprattutto ha lavorato molto in Messico. Questo film è una dichiarazione d'amore per un luogo che è New York, da parte di gente che adesso si vede veramente in serio pericolo per lavorare lì. Lo abbiamo incontrato a Milano quando è venuto a presentare in anteprima il film La Cossina, in lingua originale Aragosta a Manhattan, nel titolo italiano. Era venuto a presentarlo al Festival di Cinema Africano d'Asia e America Latina. Giovedì questo film sarà nelle sale, potete andarlo a vedere, ma noi ascoltiamo l'intervista. Questo è il suo primo film girato negli Stati Uniti, nonostante appunto i suoi film precedenti siano stati girati in Messico. È in una cucina a Manhattan, girato tutto in bianco e nero. Come mai questa scelta, sia di questa storia che di girarlo in bianco e nero? E naturalmente si parla di immigrati messicani che lavorano in questo ristorante.
I have always been a big lover of New York, as I think most people are. New York occupies a place.
Per me New York, come per tutti credo, occupa un posto molto importante nel mio immaginario. È una città che non dorme mai, è frenetica, eccitante, stimolante. È la città di molti immigrati che qui vedono tante possibilità. Negli anni sono stato tante volte a New York e ho sempre voluto girarci un film. Mi interessava adattare il film all'esperienza dei migranti messicani e ci sarebbero state anche un paio di alternative di città negli Stati Uniti con un grande flusso migratorio proveniente dal Messico. Una di queste è Los Angeles, l'altra è Chicago e poi infine New York. E ho scelto New York perché è quella più lontana e diversa da Città del Messico. Quando i messicani vanno a New York si sentono un po' disorientati per il clima diverso, non sono abituati al freddo. E penso che questo abbia reso i soggetti del film più urgenti e più drammatici.
The most different to Mexico in every way. It is when Mexicans go to New York, they experience a different weather. They're not used to that kind of cold, and I think that made the subjects of the film more urgent and more dramatic.
Questo film, anche se l'ha girato forse prima che arrivasse Trump di nuovo come presidente degli Stati Uniti, ovviamente in questo momento è ancora più attuale. Io non so se lei adesso vive in Messico o vive negli Stati Uniti, ma come vede la situazione proprio nei confronti? Noi vediamo scene orribili, vediamo dei filmati che arrivano alla confine tra Messico e Stati Uniti. Come le chiedo un commento sulla situazione di oggi.
Yes, the film was made after the first Trump administration, but before the second one.
Il film è stato creato dopo la prima amministrazione di Trump e prima della seconda. Ne abbiamo parlato molto in fase di realizzazione, ma non credo che qualcuno potesse immaginarlo in un secondo mandato. Ha superato tutte le nostre aspettative. Sembra che Trump abbia scelto i messicani come bersaglio in modo molto brutale. I nostri paesi sono intrecciati e dipendenti tra loro. La Cossina è la testimonianza che questi due paesi possono lavorare insieme, ma penso che quello che stiamo vedendo oggi è al di fuori della nostra immaginazione più folle. È assurdo non rendersi conto che gli emigrati negli Stati Uniti siano la forza lavorativa, quelli che mantengono il paese, che fanno i lavori più sottopagati, e che gli americani non sono più disposti a fare. I messicani vengono trattati senza alcun rispetto e dignità. Un giorno gli USA pagheranno il prezzo di queste politiche contro l'immigrazione.
Beyond our wildest imagination, and it is a stubbornness and an unwillingness to look at reality. It is reality is that the migrants in the United States are the working force. They are the ones that keep that country working. They do the lowest paying jobs, and that Americans are not willing to take. That's a fact. And they keep being treated without any regard and respect or dignity, and that is unsustainable. And I think that they will pay a very big price eventually when they realize what they are doing to their working force.
Dicevamo, la Cossina, il suo ultimo film e il primo girato negli Stati Uniti, i suoi film precedenti sono stati girati tutti in Messico e adesso ci sarà una retrospettiva qui alla Fondazione Prada per vederli tutti, hanno vinto tutti molti premi. Se ci racconta qualcosa invece a proposito dei suoi film precedenti dedicati allo stato della polizia in Messico, poi c'è un film con Gael García Bernal, insomma un po' la storia della sua filmografia.
My first three films are all very much centered around Mexico City.
I miei primi tre film sono concentrati su Città del Messico, il luogo in cui sono nato, cresciuto, che conosco molto bene. Sono tutti e tre un omaggio, una lettera d'amore alla mia città. Il primo, Gueros, è un road movie nella metropoli, perché in Messico passiamo molto tempo in auto, mangiamo, litighiamo, facciamo l'amore in auto. Gueros è una sorta di gioco sull'idea che si può vivere Città del Messico come se fosse un intero paese, senza dover mai abbandonare la città. Ed è anche un omaggio agli studenti e alla loro ribellione che si scatenò nelle piazze nel 1999. Il secondo film è Museo, folle rapina Città del Messico con Gael García Bernal, è su una rapina accaduta veramente nel Museo Nazionale di Antropologia, il più importante del Messico. È la storia di due ragazzi che alla vigilia di Natale hanno rubato 150 pezzi di arte precolombiana e quando anni dopo sono stati arrestati si è scoperto che dietro a questi furti non c'era un gruppo internazionale di trafficanti d'arte, ma soltanto due ragazzi che l'hanno fatto come se fosse un gioco, una sfida. Io ero molto piccolo. Lo ricordo molto bene quando è successo ed è stata un'esperienza meravigliosa poi poter filmare all'interno del Museo di Antropologia e tra le rovine del Chiapas, luoghi in cui non è mai stato permesso filmare.
For no reason at all, almost as a prank. And so I was very little when that happened, but I remembered it. And so when the chance came to tell that story, I jumped on it. And it was, shooting that film was really beautiful because we got to shoot, for the first time they let a film crew inside the Anthropology Museum, which is like our Louvre, you know, it's like Mexico's main museum. And it's a beautiful, to me it's one of the most
E così Ruiz Palacios, Alonso Ruiz Palacios, lo avete sentito parlare del film che in italiano è Aragosta Manhattan, ma lo avete anche sentito parlare un po' di tutto il suo cinema, perché quando l'abbiamo incontrato gli avevano dedicato anche una retrospettiva, insomma si sono visti altri suoi film, quindi è stata l'occasione anche di raccontare, di parlare dei suoi film precedenti, appunto girati in Messico. Sono le 14:42 minuti, potete scrivere al 331-6214013 ancora per qualche, insomma, ancora per 15 minuti. Adesso ascoltiamo altre voci. Potete raccontare se avete visto dei film, se volete consigliare qualcosa che è in sala o qualcun altro, potete farlo per un po', poi ovviamente lo li leggerò. Parliamo di un altro film adesso.
Près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit: c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline,
de l'attendre avec un petit bouquet d'églantis. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï.
Ed eccoci qua, questo era Joe Dassin, Sifflé sur la colline, anche questa era una canzone tratta dal film Dossier 137 visto al Festival di Cannes di cui abbiamo parlato e boh, speriamo che esca in Italia, ma è probabile che arrivi, anche se non ha vinto nulla. Ma adesso in questa ultima parte parliamo della prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri. Ascoltiamo una clip, questo film lo avevamo visto al Festival di Locarno e sentiamo cosa ci ha raccontato Gianfilippo Pedote, produttore di questo film, la regia di Samir invece.
Quando siamo arrivati in Svizzera da Baghdad, ero bambino e non mi rendevo conto che da quel momento in poi sarei stato un rifugiato. Ero solo affascinato dalla prima neve che vedevo.
I miei genitori sono emigrati perché avevano la speranza di una vita migliore.
L'Europa doveva essere ricostruita dopo la Seconda Guerra e la Svizzera voleva approfittarne.
Il capitalismo svizzero aveva bisogno di te, ma la società svizzera no.
Come andare in un cesto di mele e tu scegli soltanto le migliori, le altre due scarti dicono non mi interessa.
Ringrazio Lola che mi scrive che segnala il film Black Tea che ha visto ieri, dello stesso regista di Timbuktu dal nome impronunciabile, spaccato di realtà africana e cinese, molto interessante, con anche un piccolo risvolto romantico. Grazie Lola che mi ha scritto su Telegram al 331 62 14013. E ora la parola a Gianfilippo Pedote,
produttore di film che ha fatto la storia come Fame Chimica, ma naturalmente ce ne sono molti altri, Adina Marazzi, Un'ora sola ti vorrei, ma comunque la tua produzione è veramente ricca. E ora un film di Samir che si chiama La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri, un titolo bellissimo secondo me. Come è nato questo titolo?
Non lo so, a volte intorno al titolo, il titolo serve per aggregare un flusso di idee, di spunti, eccetera, eccetera, e farli diventare un racconto cinematografico. Il titolo c'è sempre stato in qualche modo, almeno così mi dice Samir, perché poi Samir è svizzero, è un regista nonché produttore di una società di Zurigo che si chiama Joint Venture, che io conosco da tanto tempo, un amico da tanti punti di vista, che mi ha proposto di partecipare ad un film che è molto giusto che sia una coproduzione tra Svizzera e Italia, perché racconta da una parte la storia dell'emigrazione, se la guardiamo dall'Italia, o immigrazione, se la guardiamo dalla Svizzera, degli italiani verso quel paese, che è stata una cosa massiccia, che ha coinciso con un momento di grandissimi spostamenti di persone, soprattutto dal sud Italia verso il nord, e il paese in cui si è concentrato il maggior numero di italiani è stata proprio la Svizzera. Non hanno avuto una vita facile.
Questo film,
ecco,
vale anche al contrario, come la trasformazione degli stranieri in classe operaia, perché stiamo parlando degli anni 50 e 60, quando appunto questo flusso migratorio veniva impiegato anche in maniera virtuosa in certi casi. Samir racconta un po' la storia della sua famiglia attraverso questo film.
Allora, Samir è di origine irachena, è arrivato in Svizzera all'età di 7 anni, si è trovato, come dire, ad essere straniero anche lui in questo nuovo paese, ed è più facile, insomma, accostarsi, avvicinarsi agli stranieri che sono discriminati, che sono marginalizzati, eccetera, piuttosto che riuscire a trovare un proprio posto dignitoso nel nuovo mondo che ti accoglie. Per questo che Samir ha cominciato a frequentare sin da bambino dei suoi coetanei italiani, e in tutto il suo percorso di crescita, insomma, il rapporto con l'Italia, il rapporto con i lavoratori italiani, con la cultura italiana, è stato molto forte, perché se da una parte appunto gli italiani erano emarginati ed erano costretti a sopportare delle condizioni di lavoro, di abitazione, insomma, proprio offensive della dignità molto spesso, però dall'altra parte provenivano da un paese che in quel momento era culturalmente un paese forte, un paese che nella canzone popolare, nel cinema, faceva parlare di sé altrove, ecco. Poi, se vogliamo tornare al titolo, il titolo vuole alludere al fatto che quando c'è stato questo massiccio flusso di immigrazione di italiani, anche spagnoli, insomma, ma soprattutto italiani in Svizzera, molto spesso trovavano lavoro dentro le fabbriche, diventavano operai, in un'epoca in cui la classe operaia, diciamo, aveva un'identità non solo sociale ma anche culturale, e forse incarnava anche un progetto di trasformazione della società. Ecco, il film arriva fino a trattare, a parlare delle nuove migrazioni, perché ormai gli italiani di seconda e terza generazione sono diventati svizzeri, o comunque si sono, come dire, fanno parte pienamente della società svizzera, anche quasi che l'italianità sia diventato un punto di forza ormai. Però sono gli stessi italiani che diventano oggi, o gli stessi italiani di seconda generazione o terza generazione, che sono diventati discriminatori nei confronti dei nuovi stranieri che arrivano. Questo lo vediamo anche nel nostro paese, e questo fenomeno avviene nel momento in cui questa identità culturale della classe operaia è venuta un po' meno, non c'è più per tanti punti di vista, e quindi, diciamo, questo riferimento e questa possibilità di essere cooptati dentro un processo di solidarietà, di sostegno, eccetera, eccetera, per i nuovi stranieri diventa più difficile, come se dovessero ricominciare da capo. Ma questa è una cosa che vediamo anche nel nostro paese, e vediamo anche nel nostro paese come noi, che siamo stati un paese di grande migrazione, che abbiamo sofferto di tutto questo, inutile che lo dica, lo sappiamo benissimo.
Infatti un po' il senso del film si coglie che c'è questo aspetto. C'era un'altra curiosità, esatto, che volevo chiederti, perché sì, ci sono molte immagini anche di repertorio, molte voci raccolte, e c'è però una bellissima voce di un attore, che è Lino Musella, che le tiene tutte insieme. Come mai sì, lui, e se il fatto che sia uno degli attori, insomma, di questa generazione napoletana, e che però è vero, è innegabile, perché il cinema napoletano, non è il cinema italiano, il cinema napoletano è ovunque, festival, vince dappertutto, ovviamente delle tradizioni fortissime. Lino Musella fa parte, insomma, di questa napoletanità artistica, è un bravissimo attore naturalmente, come mai lui, in effetti fa un lavoro di unione molto interessante.
Ti ringrazio per aver menzionato questa cosa. La voce fuori campo effettivamente in questo film è molto importante, perché il film ha degli accenti autobiografici, passa attraverso il racconto in prima persona che il regista Samir fa in tutto questo percorso che incomincia, insomma, negli anni 50 e arriva fino ad oggi. Quindi ci sono degli elementi autobiografici, ci sono delle osservazioni che, a partire da questo racconto personale, estendono la prospettiva, diciamo, incontrano la grande storia di questi fenomeni. Quindi, essendo la voce fuori campo la voce del regista, dell'autore del film, e Samir parla l'italiano, se la cava, insomma, però onestamente, per fare la voce off di un film così impegnativa e così impegnativo il film stesso, ci voleva un attore. E abbiamo pensato a Lino Musella, prima di tutto perché è un attore che ci piace moltissimo da un punto di vista professionale, da un punto di vista umano, e per tutto quello che riesce anche a far accadere nel teatro, nel cinema, insomma, è una voce nel panorama degli attori italiani forte e originale. Ecco, forse ci ha anche un po' influenzato il fatto che comunque fosse di Napoli, cioè fosse di una città del sud. Però per esempio il nostro film parla di un'altra tragedia che determinò la morte di 80 italiani, che è accaduta in Svizzera, una diga, un pezzo di montagna che precipitò su un cantiere di lavoratori costruito in un punto che era a rischio, quindi con delle responsabilità, e in questo incidente morirono 80 italiani. Ora, questo, che è la tragedia del Mat Market, cui appunto si accenna nel film, purtroppo è qualcosa che è completamente dimenticato dalla memoria collettiva, che tende in quest'epoca, in questo periodo, a dimenticare troppo, secondo noi. Questa è una delle ragioni per cui esiste anche un film di questo genere, che riconnette degli elementi che hanno a che fare con la nostra storia, la nostra esperienza personale, e li ricollega con delle cose che stanno accadendo oggi, e stanno accadendo oggi purtroppo, come se tutta quella storia e le conquiste che ha comportato e le sofferenze che ha comportato non fossero esistite.
Ed era, eccoci qua, Gianfilippo Pedote, il film La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri. Il film lo potete vedere domani alle 11 al... no, scusatemi perché già... no, sì, comunque sì, domani all'Anteo e il 5 giugno al Beltrade. Quindi sono proiezioni del film accompagnate anche da incontri e da dibattiti. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis, che trovate in podcast sul sito di Radio Popolare, sulla mia pagina Instagram, sul mio account Barb Sorrentini e sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare. Ringrazio ancora Lola perché mi ha dato anche la possibilità di dire che questo film di Abdelrahman Sacco, che appunto si chiama Black Tea, è uscito a metà maggio e ovviamente da Cannes non siamo stati tanto sulle uscite, è anche un po' una storia d'amore, di ricerca di qualcosa di nuovo, come diceva lei, è infatti uno spaccato di realtà africane e cinesi, perché così è, quindi accettiamo il consiglio di buon grado, ed è uno di quei film che se è rimasto ancora in sala, perché essendo uscito il 15 maggio, sia mai che non ci sia più. Ci salutiamo con un brano e ci troviamo sabato prossimo, anzi nel mio caso domenica alla Pedana del Faggio alle 11.30 per un dibattito su politica e donne con alcune, saremo io e Luigi Ambrosio a parlare con di politica delle donne, obiettivi raggiunti e sfide ancora aperte, con Chiara Braga che è capogruppo del PD alla Camera dei Deputati, Marilena Grassadonia responsabile diritti di Sinistra Italiana e Valentina Barzotti deputata del Movimento 5 Stelle a All You Need Is Pop. Ciao a tutti da Barbara Sorrentini.
Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Mas estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo, descansar não adianta, quando a gente se levanta, quanta coisa aconteceu. As crianças são levadas pela mão de gente grande,
Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo.